Buonasera, benvenuti al Radio X Social Club per questo evento di chiusura di un progetto che si chiama Incipit, che aveva iniziato con Giovanni Follesa dallo scorso anno e che quest'anno è arrivato a maturazione. Abbiamo deciso di chiudere con una festa, con un momento di incontro.
Una puntata live, no?
Con una puntata dal vivo. Infatti, non a caso, abbiamo mandato la sigla di Extra Live invece che quella solita del programma, perché siamo in diretta.
Esatto, esattamente.
Siamo in diretta e siamo anche dal vivo qui nello spazio del Radio X Social Club dell'Exma, con un po' di amici, di scrittori, di editori, di rappresentanti, diciamo, del mondo di cui parliamo. Abbiamo scelto questo sottotitolo che è scrivere, leggere, pubblicare, comunicare. Sono un po' i temi di cui abbiamo parlato quest'anno nel corso del programma e abbiamo deciso di farlo oggi allargando la discussione non a un solo ospite per volta, ma a vari rappresentanti di questo mondo. Allora io così in ordine sparso presento le persone che sono con noi oggi. Sono Rossana Copez, scrittrice, Emanuele Cioglia, scrittore, Tania Murenu, comunicazione Arcadia, Patrizio Zurru, agente editoriale, che non è un agente segreto, ma insomma...
No, qualcosa, poi ci faremo raccontare cosa fa.
Maria Gabriella Ranno, editore Palabanda, e poi l'immancabile Giovanni nelle vesti di padrone di casa.
Così, tu ti eclissi,
io
no?
Mi eclisso così come faccio dentro Incipit, che in genere proprio ti faccio da tecnico, ti faccio da regista.
Vabbè, no, intervieni se hai delle curiosità.
Se ho delle curiosità, le esternerò.
Va bene, perfetto. Iniziamo subito. Io... In apertura, nelle chiacchiere, prima di accendere i microfoni, ho raccontato del fatto che appena è uscita la notizia di questo appuntamento live, Incipit, ho iniziato a ricevere qualche telefonata di qualche editore locale, quindi sardo, che mi ha chiamato quasi un po' rimbrotto, un po' disperato. Ma come? Cos'è questa trasmissione? Cos'è questa festa? Perché non siamo stati invitati tutti quanti? Dov'è l'AES? Dove sono i nuovi editori? Ho detto calma un attimo, è semplicemente il finale di una stagione di programma radiofonico dove continueremo a chiacchierare così come abbiamo fatto durante l'anno. Ah, quindi non sono gli stati generali dell'editoria in Sardegna? Ecco, no. Non c'era questa ambizione, non c'era questo desiderio.
È il discorso sullo Stato dell'Unione.
esatto. Quindi evidentemente però se è arrivata questa richiesta così subito, immediata, vuol dire che qualcuno sente l'esigenza di fare il punto della situazione riguardo all'editoria in Sardegna. Quindi magari trasferiremo questa puntata, questa chiacchierata alle istituzioni e poi da lì si partirà per magari riuscire a farli davvero questi stati generali dell'editoria, perché meritano comunque un qualcosa di nuovo. Lo ricordo così al volo, abbiamo una legge che comunque è abbastanza vecchiotta da questo punto di vista. Siamo una legge dell'editoria che è del 1998, quindi insomma è passato davvero tanto tempo da allora e si presuppone che l'editoria oggi abbia bisogno di qualcosa di nuovo, di innovativo, di diverso probabilmente rispetto a quello che c'era nel 98. Quindi questo, però chiuso questo capitolo, era questo l'aneddoto che era successo. Quindi ricevuto un po' di messaggi, un po' di telefonate, partirei, se me lo consentite, da Rossana. Ma insomma, semplicemente per un motivo di amicizia e di penna, giustamente. Cosa pensavi, Rossana? Semplicemente per questo. Anche perché tu sei stata uno di quegli autori ospiti quest'anno durante la trasmissione Incipit e ci sei stata con un libro che insomma è stata una riedizione delle Fiabe Sarde che tu hai scritto insieme a Sergio Azzieni, uscito 40 anni fa. Ecco. Ma che cosa? Tu hai avuto rapporti con quasi tutti gli editori, hai visto veramente nascere molti editori, molti autori. Che cosa, come è cambiata l'approccio anche con l'editore rispetto a quel periodo? Insomma, raccontaci un po' gli esordi tuoi e poi vediamo di approfondire anche qualcos'altro.
Queste sono le domande che si fanno alle vecchierelle. Racconta i tuoi ricordi. Poi devo contestare Sergio Benoni che dice questa è una trasmissione live, siamo qui vivi, ma che vivi? Mezzo morti dal caldo, sotto il tendone dell'Exma, dove però si respira un'aria simpatica, intorno ci sono giovani fanciulli e fanciulle
che bevono gli spritz.
certamente l'invito di Giovanni mi riporta indietro di anni, da quando, pensate, mi è venuto in mente adesso, la Edes, diventa con Virgilio Lai editrice in Sardegna, a Cagliari per l'esattezza. Non che non ci fosse mai stata una casa editrice, questo lo sappiamo, però erano gli anni 70, pensate, voi non sapete niente di queste cose. Gli anni 70 e qualcuno che diceva adesso si fanno i libri qui, perché ovviamente tutti contestano sempre tutto, no? E mi avevano chiesto cosa ne pensassi io di qualcuno conosciuto che firmava libri. E io dissi, finalmente i ragazzi vedono in faccia un autore di libro. Quindi il libro non diventa, non è più per i ragazzi sia delle scuole che all'università anche, per chi legge, ma io parlavo di giovani, anche io ero molto giovane, allora, ecco che il libro non è una cosa sacra dietro cui c'è il mistero, una cosa inarrivabile. Il fatto che un sardo che vede in giro in via Dante o in via Paoli possa essere l'autore di un libro, in effetti ha tolto diciamo l'inarrivabilità, ecco, dell'essere autore di un libro. Era il vecchio Virgilio Lai che aveva iniziato con tutta una serie di bellissime pubblicazioni sui giornali storici della Sardegna.
Ecco, di questi signori che vanno in giro per via Dante, per via Paoli, poi scrivono libri, noi ne abbiamo avuto 20 quest'anno ospiti in trasmissione, Giovanni. 20
sì,
autori.
20 autori, sì, sì, esatto. 20 autori che finalmente hanno trovato anche uno spazio dove poter raccontare il loro libro, la loro passione, le
con
loro
regole
letture,
uguali per tutti.
Con regole 10 uguali, minuti, democratiche, 10 minuti. 10 minuti è qualcosa per tutti, quindi da questo non si sgarrava, con regola fissa poi di leggere come saluto l'incipit del loro
abbiamo messo l'incipit alla fine, giusto, esatto, questa nota di originalità,
fine, un po' dadaista come scelta, insomma, quindi è questa. Scusa, io avevo un'ultimissima domanda a Rossana, ma gli esordi, quindi il tuo libro firmato con Sergio Azzeni, ecco, ci puoi svelare, ecco, Sergio, qualche no, com'è stato il suo approccio con gli editori? Gli è arrivata qualche rifiuto, oppure sin da subito hanno capito la sua scrittura? Che cosa ci puoi raccontare a proposito? Poi allarghiamo il tavolo.
Certo, perché io ho tante cose da dire, quindi farei tutta la trasmissione da sola. Allora, niente, la prima pubblicazione, ho citato l'Edes non a caso, infatti quel maggio 1906 io accompagnai Sergio da Virgilio Lai perché
1906, siamo sicuri?
Era quel maggio 1906 il titolo del primo libro.
Vabbè,
la rivolta cagliaritana contro Tone Bacaredda, ragazzi. No, noi eravamo negli anni 70 e lui col maggio, che io gli avevo detto andiamo da Virgilio Lai, che io già conoscevo, e quindi esce questo primo libro. Poi certamente questo rito di mandare un certo numero di copie agli editori di tutta Italia, che ti rispondono aglio per cipolla, perché non tutti leggevano. E invece ebbe fortuna con l'apologo del giudice Bandito, perché la Sellerio andava in vacanza nelle sue case di campagna, si portò dietro il manoscritto e si innamorò di quello. Per quanto mi riguarda, anche io ho mandato in giro, ho avuto un sacco di risposte molto belle della serie: lei ha grande talento, però continui a scrivere e a lavorare. E io lì, che sono pigra, mi sono accontentata solo del giudizio positivo.
Quindi la Sellerio che se ne va in vacanza, si porta dietro questo libro, e quindi un po' di casualità da un certo punto di vista può essere anche utile al giovane autore che deve farsi conoscere. Però oggi c'è anche questa figura intermediaria, Patrizio, degli agenti letterari, no? Di queste figure che in realtà dovrebbero fare da trade union tra l'esordiente o comunque l'autore che ha il suo romanzo nel cassetto e gli editori che appunto devono pubblicare un romanzo. E tu lo fai con una società, con una struttura vera e propria che si chiama appunto Strade Scritte. Ecco, qual è il tuo ruolo e che come, tra l'altro, anzi non è il tuo ruolo un po', forse tutti quanti lo conosciamo, come si riconosce un capolavoro?
Intanto salve a tutti. Si riconosce dal tipo di scrittura, dalla storia, se c'è qualcosa di buono raccontato. A volte è anche scritto male, ma la storia può essere veramente interessante e originale. E noi facciamo un lavoro di ricerca, nel senso che facciamo scouting, cerchiamo delle persone anche attraverso i social, vedendo come scrivono e poi chiedendo delle prove un po' più mature rispetto ai post lunghissimi che alcuni fanno, che sono dei veri e propri racconti. Peraltro ci mandano una marea di romanzi e raccolte di racconti, per cui c'è questo fatto che leggiamo in continuazione. Poi c'è il discorso che io ho fatto il libraio per 26 anni, per cui ho iniziato questo lavoro proprio perché ho notato che c'era una massa di libri che entrava in libreria che magari non aveva la dignità del libro dell'essere romanzo o dell'essere libro da libreria. Per cui diciamo che quando ho iniziato l'idea era proprio di scremare tutto quanto. Ho scoperto essere la professione dell'agente letterario, che a fronte di 100-150 libri che gli arrivano in lettura ne deve trovare uno, due al massimo che possano essere proposti agli editori. E poi bisogna conoscere le linee editoriali delle varie case editrici per sapere a chi proporre i libri e non sparare nel mucchio come succede spesso. E poi con l'agenzia assicurano i rapporti commerciali e tutto quello che c'è da fare per far ottenere il giusto compenso all'autore che ha fatto un lavoro scrivendo il libro. E questo è,
ecco, qui hai toccato una nota dolente, che è appunto il giusto riconoscimento da un punto di vista economico all'autore rispetto al lavoro che ovviamente ha fatto e ha svolto. E qui mi ricollego all'altro nostro autore presente stasera, Emanuele Scioglia, perché con Emanuele abbiamo parlato diverse volte di tante cose. Poi anche tu, devo dire, su Facebook lo ribadisci puntualmente, mi sembra anche corretto. Dici: io vorrei fare lo scrittore a tempo pieno. Vabbè, è un desiderio legittimo, ecco. Che cosa manca in Sardegna, se manca qualcosa, per riuscire a riconoscere in maniera piena anche questa arte e questa cultura?
Beh, fare lo scrittore a tempo pieno è una grande utopia, ma penso che sia un'utopia per tutti. Poi, man mano che le professioni cambiano, ci rendiamo conto che quello che era impossibile 20 anni fa diventa fattibile magari 20 anni dopo. Che cosa manca? Secondo me mancano i numeri innanzitutto. Cioè, voglio dire, per poter essere un professionista... Scusate, non mi sto addormentando, un po' il singhiozzo. Ci vogliono dei numeri che comunque ti portino a raggiungere determinati obiettivi, e non ci siamo sotto quel punto di vista. Poi in Sardegna ovviamente c'è un problema molto complesso, che è quello della filiera, in Sardegna e anche in generale, dico, c'è una ripartizione ovviamente di ricavi che si va insomma dal tipografo alla stampatore, distributore, editore, quindi ovviamente, ma sono problemi molto tecnici che forse non attingono nemmeno tanto diciamo la mia esperienza. Io in realtà non ho più forse nemmeno quell'aspirazione del professionismo, per quanto fatica se ne metta sempre assai, veramente tanta. Quelle poche meningi che ho le impiego quasi esclusivamente a scrivere, a cercare di arrabattarmi per vivere altrimenti, quindi questo è quanto. Però poi ovviamente il discorso è anche molto complesso, perché come Patrizio sa benissimo, per poter proporsi a un certo tipo di editori devi avere un determinato argomento, devi essere in grado di aprire delle determinate finestre, non puoi scrivere quello che vuoi, devi cercare di scrivere anche secondo quello che puoi, comunque di cogliere e intercettare determinati target. Quindi insomma è un discorso molto complesso, non è più come due secoli fa, che uno si rivoltava, scriveva il dedito e castigo e diventava un grande successo di pubblico e di critica. Insomma, qualcosa è cambiato. Io quello che posso consigliare da parte mia è comunque di seguire quello che ti senti dentro. Insomma, io una scommessa, però la vorrei fare. Un giorno vorrei provare a scrivere qualcosa che mi piace, qualcosa che possa anche funzionare. Ecco, non penso che questo binomio sia impossibile, però poi alla fine quelli come me forse vanno sempre un pochino, partono per la tangente. Infatti mi metto a scrivere di rivoluzioni nel 1980, nel periodo in cui c'è una controrivoluzione in atto, c'è la restaurazione, quindi voglio dire, non sempre azzecco esattamente il focus.
Però è vero anche una cosa, che qui comunque stiamo parlando di cultura, ed è altrettanto vero che le istituzioni in Sardegna fanno tantissimo per la cultura, perché se è vero, come dici tu Emanuele, che poi alla fine magari il mercato, soltanto col mercato, un autore o un editore magari non riesce a reggersi, se dovessimo fare un parallelo, con tutte le proporzioni del caso, ad altri settori culturali presenti in Sardegna e fortemente sostenuti, giustamente, fortemente sostenuti dalle istituzioni, come ad esempio il cinema, se facessimo un parallelo potremmo dire che altrettanto così per le case di produzione e per i registi. Se dovessero vivere esclusivamente di sbigliettamento cinematografico, ecco, probabilmente il movimento del cinema in Sardegna non sarebbe quello che stiamo vedendo in questo momento. Quindi magari cercare di avere un occhio di riguardo per l'editoria, quindi per gli autori, per gli editori, per tutti quelli che lavorano nel mondo dell'editoria, così come avviene per il cinema da parte delle istituzioni, in questo caso specifico della regione Sardegna, secondo me sarebbe opportuno, forse il momento, anzi è arrivato il momento di chiedere magari proprio quasi un'equiparazione tra le due leggi e il tipo di sostegno che viene fatto, e quindi non abbandonare completamente gli autori e gli editori. Maria Gabriella, da editore, ecco, come la vedi? E poi però questo ragionamento di un ipotetico allargamento mi piacerebbe sentire un po' tutti quanti.
Guarda, io ti dico che non essendo un editore puro e facendo un tipo di attività che mi permette di valutare, di vedere delle cose, mi sono resa conto proprio in questi giorni in cui si scrive e si racconta tanto di tutta la finanza agevolata che sostiene le aziende, andando proprio a far fare una ricerca ai consulenti che ho all'interno della mia organizzazione per capire che cosa ci fosse compatibile con l'azienda editrice, ci siamo resi conto che praticamente non c'è nulla, nel senso che l'azienda editrice non viene considerata un'azienda, quindi si sovvenzionano l'acquisto di carri attrezzi, di autobus piuttosto che di computer, ma l'azienda editrice, perché e ci tengo a chiamarla azienda editrice perché è di fatto un'azienda, deve produrre, deve cercare di fare un ottimo prodotto, di presentarlo al meglio al mercato, quindi deve fare investimenti in marketing, comunicazione, deve ha tutta una filiera che va pagata e sostenuta, non è riconosciuta come tale, e quindi da lì i vuoti anche di sostegno che invece ricevono le altre aziende.
Quindi la situazione non è esattamente positiva. Io adesso ne approfitto per ricordare anche un'esperienza e rilanciare un mio forse pallino, sta diventando un mio pallino, come i vecchi, gli anziani ripetono sempre le stesse cose, no? Però c'è un'esperienza simile a Siena, dove è nata proprio un'associazione, in questo caso soltanto di autori, degli autori senesi, che sono diventati comunque un punto di riferimento e degli interlocutori, in quel caso lì per l'amministrazione comunale, perché comunque è circoscritto alla città di Siena. Ecco, potrebbe essere interessante invece far nascere, oltre all'associazione degli editori che è già presente e lavora per i fatti propri, ma proprio un'associazione culturale che invece è rivolta ed è fondata ed è creata dagli autori per gli autori, che possa diventare anche un punto di riferimento per le istituzioni con le quali magari dialogare, fare delle proposte insieme ovviamente agli editori, per riuscire a lavorare insieme in questo terreno che insomma ci riguarda, alla fine ci riguarda tutti. Tania, arriviamo a te, tu sei qui in doppia veste, cara Tania. come dice come scrive Patrizio sempre su Facebook, tu sei qui in doppia veste perché comunque rappresenti la casa editrice Arcadia. Quindi un po' parlerai anche per Riccardo Mostallino, che è il fondatore di Arcadia, che non è potuto essere qui, ma poi tu all'interno di Arcadia ti occupi soprattutto del settore della comunicazione e ancor peggio ti occupi di sopportare tutti gli autori che ti chiamano e dicono: allora, perché il mio libro non esce? Ma quando mi ci metto io per prima, allora quando esce, quando non esce, non è uscita la recensione, riusciamo ad uscire da qualche parte e via discorrendo. Quanta pazienza ci vuole?
Allora, no, pazienza no. Buonasera, scusate, prima di tutto. Pazienza no, sicuramente ci vuole una grandissima dose di passione, perché diversamente anche la pazienza comunque potrebbe non essere sufficiente, nel senso che io, poi Giovanni insomma lo sa, quel che dico sempre ai miei autori, io arrivo sempre dopo, quindi non chiedetemi quando il vostro libro uscirà, come è impaginato, la copertina, perché io arrivo a giochi un po' fatti, cioè quando il libro arriva in libreria e forse per l'autore è già quasi un capitolo chiuso, in realtà per me inizia proprio tutto il discorso legato alla promozione, alla diffusione e alla comunicazione. Quindi ecco, io arrivo un po' a questo punto. In realtà sì, perché ti dico pazienza no, forse non è il termine adatto, perché si crea una bellissima relazione in genere con gli autori, fatta di supporto, scambio non solo di informazioni ma anche di punti di vista, insomma si organizzano sempre gli eventi insieme. Io per mia fortuna, insomma, perché poi con piacere dico sempre ai miei autori: scrivimi, non preoccuparti, chiamami. Alcuni mi prendono alla lettera, devo dire, quindi lo fanno. È capitato anche che mi dicessero: ma ti ho scritto il 15, non mi hai risposto. Ho detto: vabbè, dormivo forse, ero in spiaggia. Comunque ecco, c'è sicuramente la necessità, ecco, chi scrive, la percezione che io ho perlomeno è che abbia la necessità veramente di essere supportato in quello che in alcuni casi sembra un po' un lancio senza paracadute, nel senso arrivare in libreria, comunque esporsi in prima persona, perché chi scrive si sta sostanzialmente mettendo a nudo, poi ci si può, senza arrivare alla classica domanda quanto c'è della tua vita, insomma, nel romanzo che tu hai scritto, però comunque scrivere è un mettersi a nudo, è un mettersi in gioco, è investire in genere tantissimo anche in speranze, insomma, possibilità magari di svolta. Tutti gli autori vorrebbero diventare degli autori a tempo pieno, però va detto che in Italia questo è un discorso abbastanza complesso e non riguarda solo la Sardegna, in realtà riguarda veramente tutto il paese, perché il dato di base, che è quello purtroppo più triste ma che è più importante, è che in Italia nessuno legge, tantissimi lavoriamo in questo settore, tantissimi scrivono, ma di lettori ce n'è veramente pochissimi. Quindi ecco, questo è un po' il esatto, assolutamente.
Devo dire, Incipit, Sergio, nasce anche da questa esigenza, l'anno scorso, dall'idea di capire quali fossero alla fine i contenitori a disposizione degli autori, ovviamente nel nostro caso locali, sardi, perché potessero raccontare il proprio lavoro, i propri libri. Io mi ricordo...
Per poter parlare finalmente del loro lavoro, perché io ho l'impressione che gli scrittori vengono invitati nei programmi un po' come le spezie, cioè per dare un po' di sapore alla discussione, aprire qualche, diciamo, prospettiva, angolazione diversa su un problema di cui si sta parlando. Nei talk show televisivi, per esempio, quasi mai parlano diffusamente del loro lavoro, vengono a parlare così del tema.
Sì,
invece noi abbiamo dato un focus sul loro lavoro.
Soltanto sul loro lavoro, che era un po' quello che accadeva su Videolina diversi anni fa. Adesso non ricordo il titolo della trasmissione, che era comunque quella condotta da Gianni Filippini, che era l'unica trasmissione nel panorama sardo dedicata agli autori. Uno alla volta, su queste sedie erano un po' coricati, se non ricordo male, su queste sedie particolari. Ricordo Marcello Fois giovanissimo intervistato da Filippini, ed era l'unico veramente momento in cui si parlava del libro.
Sì, tra l'altro sono operazioni che hanno anche il valore di documentare, di creare materiale d'archivio, perché alla fine ne fai tanti e hai questi pezzi, no?
Esatto.
Questi piccoli saggi, diciamo, sugli autori.
Sì, esatto. E perché poi, infatti, Tania, torno da te, alla fine, perlomeno questo da autore, mi sembra che gli spazi a disposizione non siano poi così tantissimi in Sardegna, dove veramente poter, poi lasciamo a parte il capitolo festival, però ecco, proprio come spazi all'interno del mondo dell'informazione, al di là dei social, il giornale, la TV, ecco, in TV ad esempio è quasi impossibile, no?
Sì, in realtà in TV attualmente, insomma, perlomeno che io sappia, è impossibile, nel senso che dopo Gianni Filippini il nulla, nel senso che non c'è più stato, e anche Tonino Opes, esatto, che era una preziosissima rubrica proprio su Rai Regione, però in effetti gli altri spazi dedicati ai libri in TV sono spazi che vengono veramente rubati, magari all'interno di un TG un qualche minuto dedicato al libro che è appena uscito, l'autore che insomma è appena arrivato in libreria. Quindi si tratta veramente di cercare di strappare qualche minuto di attenzione magari al pubblico che all'ora di pranzo, insomma, sta lì davanti alla TV, e quello è un modo comunque per veicolare anche contenuti a persone che magari normalmente non entrano in libreria, perché insomma, io dico spesso, io ragiono, ma parlo con persone che alla fine vivono nel mio mondo e noi possiamo raccontarci quanto è bellissimo scrivere, leggere, trascorrere le ore in libreria, però dimentichiamo che probabilmente la maggior parte della popolazione invece non ha questo, non prova questo stesso piacere, e quindi magari veicolare dei contenuti diversi o comunque una possibilità di trascorrere il tempo diversamente, o anche conoscere solo un libro che chissà, magari può essere anche interessante, e farlo passare attraverso la TV, ecco, sarebbe una bella cosa. Anzi, lanciamo un appello: occorre avere uno spazio in TV che parli dei libri, esatto. Poi i giornali fanno tanto, ma fanno anche quello che credo si può fare in quelle che sono le politiche, perché i giornali comunque devono andare incontro ai gusti dei lettori, quindi insomma, però ecco, in TV manca tantissimo, secondo me, uno spazio di questo tipo da noi, insomma, in Sardegna.
Capitolo a parte sono invece i festival letterari, dove per esempio sull'Espresso di questa, credo di questa settimana, c'era proprio un articolo sui festival letterari, e mi sono appuntato il titolo perché: attacco ai festival, l'ombra del sovranismo per via della Lega. Cioè, secondo l'articolo dell'Espresso, di fatto oggi i festival letterari dovrebbero dare maggiore spazio agli autori locali e privilegiare gli autori locali piuttosto che portare da fuori dei personaggi famosi. Mi viene in mente un incontro fatto di domenica tantissimi anni fa, organizzato da Saverio Gaeta a forse Lacconi o Gesturi, io e Milena Agus, in una domenica freddissima pomeriggio quasi invernale, con 20 persone era un successo, quindi dovevano essere la metà, 10 persone, veramente tantissimi anni fa. E in effetti è vero che i festival sono molto frequentati, Gavoi ormai è un'istituzione, Leggendo Metropolitano a Cagliari lo è altrettanto. Però lo spazio per gli autori sardi non sempre c'è, ma giustamente, come si diceva prima, bisogna andare anche incontro ai favori, ai gusti del pubblico. Però è altrettanto vero che queste possono essere delle vetrine importanti per inserire magari qualche autore locale. Patrizio, cosa ne pensi?
Sono d'accordo con quello che hai detto, tenendo presente che i numeri parlano chiaro: a Gavoi va un sacco di gente da tutta la Sardegna, ma non solo, arriva gente da tutta Italia perché vengono portate queste persone. Io ero da poco per quanto riguarda un'altra isola, ero a Palermo per una marina di libri, lì si rispetta questa cosa, gli autori locali sono proposti, ogni giorno ci sono proposte di autori locali insieme a tutti gli autori nazionali e anche internazionali che partecipano a questo festival, per cui le soluzioni ci sono, basterebbe mettere un attimo il naso fuori dalla nostra isola, invece che guardarci sempre dentro e passare all'estremo, cioè fare festival di autori sardi per un pubblico sardo, cioè una gran rottura di scatole secondo me, perché poi alla fine la produzione è quella, valida per quanto vogliamo, però quelli che girano sono sempre più o meno sempre gli stessi. Per attirare pubblico devi portare anche altri nomi che non sono solo quelli locali. Chi va per vedere l'autore nazionale o internazionale poi trova il ritaglio di tempo per andare a conoscere un autore locale, e questo secondo me potrebbe essere una delle soluzioni.
Assolutamente. Palabanda Editore, ecco, come si muove in questa dinamica di festival, di presenze? Che tipo di scelte stai facendo, Gabriella?
Allora, come tu sai, io sono giovanissima da un punto di vista professionale, come editrice naturalmente, o editora, non so come definirmi, e talvolta mi domando, ma io non potevo comprarmi un cavallo invece che una casa editrice, perché effettivamente è un impegno, però è anche un impegno bellissimo e interessante. Riguardo alla scelta che Palabanda sta cercando di fare, è quella un po' di essere presente là dove esiste la possibilità. Ovviamente i festival sono pochi, le situazioni locali sono poche, il problema della casa editrice è che anche le marginalità sono talmente risicate che anche affrontare per una casa editrice locale, affrontare il continente diventa molto impegnativo, quindi devi avere i numeri già costruiti o devi avere un supporto che solitamente non c'è. Bisogna dire che rispetto a tutti gli argomenti che abbiamo affrontato fin qui stasera, una cosa rilevante secondo me che sto toccando con mano è il fatto che mancano le librerie. Cioè, in Sardegna è vero che siamo pochi, facciamo pochi numeri, però è anche vero che ci sono interi territori dove non è possibile vendere un libro, non è possibile che qualcuno prenda 10 dei tuoi libri, né tramite direttamente né tramite il distributore. Quindi la Sardegna soffre anche di questo, del fatto che non esiste proprio una distribuzione equilibrata. Quindi questa cosa secondo me è rilevante. Capisco anche, proprio da un punto di vista imprenditoriale, che proprio perché è risicato, no? Il margine che poi rimane alle librerie, perché già è risicato quello che arriva agli editori, è difficile fare il libraio. È notizia di questi giorni, mi è stato dato dal distributore una lista di librerie che stanno chiudendo e altre librerie che stanno chiudendo. Questa cosa è inquietante da un punto di vista dell'editore. Poi c'è tutta la vendita online, c'è la vendita, quindi che devi spingere un po' anche l'editoria attraverso l'acquisto online. Questo è vero ed è un argomento dal quale non possiamo esimerci e che dobbiamo affrontare con coraggio, perché comunque salta tutte le dinamiche della distribuzione e della vendita del libro cartaceo, però esiste una realtà. Però ecco, fare editoria, fare delle scelte e poi ti rendi conto che magari riesci a fare una presentazione in un posto dove non riesci a portare i libri, diventa ancora più complicato.
Ecco, invece Arcadia, da questo punto di vista, Tania, come si è mossa? Perché in effetti come età, diciamo così, anagrafica della casa editrice, ci siete da più tempo rispetto a Palabanda. Come vi siete mossi? Anche voi state vivendo questa difficoltà? Ecco, il vostro punto di vista per questo tema.
Allora, Arcadia quest'anno compie 10 anni d'età, perché siamo nati nel 2009 e in effetti è stato un percorso comunque di lavoro duro, che però poi insomma ci ha portato ad avere una distribuzione nazionale, prima comunque forse un po' più settoriale, poi insomma molto, molto importante, insomma, che poi è Messaggeria e Libri. Questo ci consente ovviamente di avere i nostri libri su tutto il territorio nazionale. Ciò non toglie però che esiste un reale problema, infatti, con le librerie, ovvero ci sono pochissime librerie, parlando soprattutto della Sardegna, ma non solo, ma le poche librerie che ci sono spesso chiudono. Perché? Perché manca, c'è un problema alla base, la nuova proposta di legge, insomma, sull'editoria, e ci si sta soffermando su questa nuova proposta di legge solo su un discorso legato agli sconti. Che va bene, è importante, perché è chiaro che il piccolo libraio non può competere con uno sconto che viene applicato, insomma, dai grossi, dalle grandi catene, d'accordo. Il discorso è cercare di sostenere l'editoria, la lettura in un altro modo, con l'aiuto effettivamente ai librai, con degli sgravi fiscali. In Francia, ora se non erro, ci sono proprio degli aiuti legati proprio all'affitto, degli affitti agevolati. Cioè, è necessario sostenere le librerie. Quel che noi amiamo ripetere è che diciamo spesso ai librai: noi senza i librai saremmo letteralmente finiti, perché possiamo fare anche libri più belli, ma se non ci sono librai che se ne innamorano e che decidono di proporli, i nostri bellissimi libri noi ce li teniamo, insomma, in casa. Quindi è importantissimo, bisogna cercare assolutamente di sostenere l'editoria e la lettura, aiutando anche i librai e le librerie, soprattutto in Sardegna, che è, insomma, una zona remota da questo punto di vista, nel senso che ci sono pochissime librerie. Bisogna cercare di creare degli avamposti culturali, anche le biblioteche sono in difficoltà, quindi forse bisognerebbe riflettere anche su questo punto.
Patrizio, tu da anche ex libraio, no? Hai forse un po' il punto della situazione, ma di questo passo, domanda ovviamente provocatoria, di questo passo avremo nel futuro soltanto dei libri in formato elettronico, quindi un passaggio diretto tra l'autore, l'editore e di conseguenza il consumatore, o ancora oggi, cioè ancora domani resisteranno, speriamo di sì, ovviamente le librerie, quindi anche l'oggetto fisico libro sarà un qualcosa che resisterà al tempo e alle nuove tecnologie?
Resisterà sicuramente, questo sì, e basta vedere l'esempio inglese, dove le librerie stavano chiudendo, le librerie indipendenti, poi sono state, diciamo, si è creata questa forma di catena gestita dall'ex direttore di una serie di librerie di catena che ha portato a un risollevarsi del mercato, quindi alla rinascita di un sacco di librerie. Lo stesso, come ha detto Tania, succede in Francia con questi affitti agevolati, ci si sta pensando anche in Italia, in Spagna è così, c'è un aiuto sia ai librai sia anche all'editoria, sia in Spagna, si sta iniziando anche in Francia sul modello argentino, quindi il progetto SUR di finanziamento della traduzione delle opere prodotte per la traduzione e l'acquisto dei diritti all'estero, e questo agevola il mercato nazionale, in quel caso argentino, spagnolo e francese. Per questo vediamo che anche nel nostro mercato c'è un ingresso consistente di autori da questi paesi e anche dai paesi nordici, diciamo. Se ci fosse una legge così anche in Italia che agevolasse la traduzione delle nostre opere all'estero, ci sarebbe più interesse dagli altri paesi per acquistarle e quindi per diffonderle. Questo faciliterebbe di conseguenza l'aumento la crescita della rete e spingerebbe molto di più anche le persone a andare in libreria a scoprire questi autori. Io ho visto nel tempo autori che sono partiti da piccole case editrici che adesso sono in grosse major e anche tradotti all'estero, e questo ha una ricaduta anche sulla backlist degli editori che li hanno prodotti all'inizio. Tornando al discorso delle librerie, non chiuderanno tutte, cioè cambieranno, si trasformeranno in caffè letterari o in enoteche letterarie, come abbiamo visto nascere in tutta Italia, e diventeranno di nuovo un luogo di confronto fra quelli che non saranno più solamente clienti ma fruitori del libro cartaceo, e non, grazie all'intercessione anche dei librai che fanno queste cose.
Assolutamente così. Emanuele, cosa significa per te essere autore, essere scrittore oggi? Cioè, oltre la passione, immagino, prima di tutto, ma Che cosa ti muove? Qual è se riesci a raccontarcela, a trovare le parole da autore dovresti, anche se questa domanda così arriva forse come un fulmine a ciel sereno, quindi qual è l'energia che ti muove nel momento in cui passi arrivi alla vena creativa? Che cosa significa per te?
Accidenti, è proprio una domanda sui massimi, attorno ai massimi sistemi.
Le persone sono sempre curiose su questa cosa.
Allora, io in realtà la prendo proprio alla lontana, no? Però non alla lontanissima, non ai 12 anni, diciamo intorno ai 20 anni, quando facevo il Pony Express per una società che si chiamava Cagliari Express, che in realtà non era altri che un sistema di mail in motorino ai tempi in cui Grauso stava per fondare Video Online e non era ancora partita, portai dei racconti nella redazione dell'Unione Sarda a un giornalista della pagina culturale che si chiamava Marco Manca, e che intanto io collaboravo per La Nuova, quindi c'era già un conflitto di interesse, intanto io faccio queste cose un po' conflittuali, diciamo. E lui rimase, insomma, molto sorpreso dal mio stile. Era una storia, tra l'altro, era una serie di racconti che anticipavano i tempi, perché parlavamo di precariato quando ancora il precariato non c'era. E cavolo, io mi ricordo ancora l'incontro con questa persona che mi fece entrare nella redazione dell'Unione, che per me, insomma, rispetto a quella piccolina della Nuova, era qualcosa di eclatante. E mi disse: guarda, sono rimasto proprio impressionato, io ti ripubblico. Quindi io, ragazzino di 21 anni, che facevo il Pony Express con la mia borsettina, precario più che mai, ebbi il privilegio di pubblicare, insomma, una settimana di racconti a piena pagina sulla pagina culturale dell'Unione. E direi, insomma, lì mi infogai un pochino. Poi arrivarono le sbruncate, perché le sbruncate arrivano sempre, insomma, è normale, insomma. Però insomma insisto, ci provo cocciutamente, ma non sempre se ne ha voglia, non sempre si è particolarmente ispirati, non sempre si sta sul pezzo, insomma, bisogna ritagliare spazi, bisogna fare i conti con la fatica, con l'estate, col caldo e con tutte queste faccende qua.
Rossana, allora, abbiamo parlato prima anche di questa ipotetica associazione. Un tuo impegno per farla nascere insieme a noi, insieme a tutti quanti, però un tuo impegno preciso, prendilo qua ai microfoni di Radio X.
Allora, coloro che si associano sono sempre nei miei pensieri. Le associazioni sono quanto di più utile e intelligente per la società in generale, ma soprattutto per la nostra, che siamo tutti l'un contro l'altro armati. Sia gli autori che si guardano in cagnesco, gli editori e i librai, mamma mia, se riuscissimo veramente con una sfida di tipo storico a questo punto, perché far associare autori è più difficile che sa far associare editori o librai, io ne sono certa di questo, perché ogni autore si sente Marcel Proust, va bene? Difficile che l'autore abbia un briciolo, se ce l'hai proprio piccolino, di autoironia, non autocritica, che è giusto che si abbia, autoironia, cioè andare un po' oltre la percezione di se stesso come unicum esemplare scrivente, ecco. Però io penso che sarebbe molto utile non solo per avere più potere contrattuale nei confronti delle istituzioni, per chiedere in qualche modo una premialità per chi si occupa di certe tematiche, per chi promuove anche la formazione delle persone, ma non solo per quello, ma anche per la possibilità, ecco, l'opportunità di discutere, va bene, dove andiamo con la nostra cultura o questa identità di cui ci siamo tanto riempiti la bocca, per esempio, attraversiamo il mare, aspettiamo che una ONG venga a salvarci o ci dobbiamo salvare da soli? Ecco, quindi secondo me lo scambio anche di risoluzioni di tematiche propriamente nostre mi sembra una cosa. Io sono pronta, in prima fila.
Sergio, a questo punto...
Sì.
Radio X, diciamo così, a settembre.
Fa da notaio.
Perché diciamo, adesso, adesso è ormai l'estate, abbiamo voglia di riposarci un po' tutti. A settembre Radio X ci deve ospitare qui in una serata in cui tutti gli autori possono arrivare da Sassari, da dove vogliono. Chi c'è
e firma,
sarà così. Fondatore di questa associazione culturale degli autori, degli autori sardi. Sì.
Io direi in un primo momento di proporlo solo ad alcuni, li scatta subito l'invidia, la gelosia e tutti vengono. Se tu ne chiami molti, restano così, c'è quello, non c'è quello. Bastano un gruppetto e gli altri si... no, ci mancherebbe altro. Però, insomma, chiedere a qualche amico che magari ha un nome un pochino più visibile, di essere tra i primi, e allora gli altri vengono. Io sarei felicissima se Radio X con Sergio Benoni dentro le cuffie e Giovanni Follesa facessero
senza le cuffie. Allora, io spiego a beneficio di quelli che entrano in questo momento al Social Club e ci vedono qua discutere con i microfoni, che stasera ci sarà il jazz, c'è un quartetto che suonerà subito dopo di noi su questo palco, dovremo fare un cambio di scena velocissimo, perché il martedì è la serata dedicata al jazz dal vivo, ma oggi abbiamo fatto questo bel, diciamo, aperitivo per parlare di cose che riguardano i libri, lo scrivere, il comunicare.
Io direi che possiamo quindi anche chiudere qui, perché sì, insomma, il tempo a nostra disposizione,
non dire tiranno,
no, è scaduto proprio, non è neanche tiranno, l'abbiamo forse quasi superato, quindi direi che insomma credo che questa bella chiacchiera con gli ospiti di oggi possa veramente concludersi qui.
Ringraziamo Sergio. Rossana Copez, Emanuele Cioglia, Tania Murenu, Patrizio Zurru, Maria Gabriella Ranno, ringraziamo anche Francesca Abate che mi ha chiamato al telefono, ma è stato bloccato in redazione mentre stava uscendo per raggiungerci, sarà per la prossima volta, lo convochiamo a settembre. Abate c'ha anche l'alfabeto dalla sua.
Abate lo convochiamo, esatto, il primo.
Deve essere il primo firmatario.
Ringraziamo anche la Fondazione di Sardegna che comunque ci ha supportato in questa follia di... Ringraziamo ovviamente Radio X e Sergio che ancora di più un anno fa quando gli ho proposto questa trasmissione ho detto sì, perché no, e quindi ci diamo appuntamento
al prossimo anno. Che inizia a settembre,
che inizierà a settembre con questo incontro.
Benissimo,
grazie. Grazie a tutti,
sigla e chiudiamo il nostro programma.